www.readyjoe.it e la storia continua. Vita quotidiana a tutta birra. Il lupolo della seduzione. Poiché fare la birra era sostanzialmente un lavoro domestico, fino a tutto il 300, in Inghilterra la produzione e il commercio di questa bevanda erano praticamente nelle mani delle donne. Oltre alle massaie che preparavano la birra per la famiglia e vendevano l'eccedenza, c'erano alcune donne che riuscivano a mettere su un commercio un po' più esteso, senza per questo scomodare l'uomo di casa. Così, ogni anno, alcuni magistrati giravano per i villaggi e cittadine per apposite assises of ale, cioè assise della birra. Assaggiavano le birre prodotte, davano la licenza di vendita o la revocavano. Controllavano che le misure usate e la quantità corrispondessero a quanto indicato negli statuti o comunque alle consuetudini tramandate oralmente dalla locale amministrazione regia o signorile. Infine fissavano il prezzo a cui in quel luogo si poteva vendere la birra. Nei loro registri venivano quindi segnate le immancabili tasse percepite su questa attività e i nomi delle birraie che avessero in qualche modo contravvenuto per qualità della birra, misure usate, prezzo preteso, eccetera, alle disposizioni. E questi registri sono pieni appunto di nomi di donne birraie, indicati in latino come braciatrices, in anglo-normanno come bracerres, in inglese come brewsters. Una produzione e un commercio fatto dalle donne, in cui però gli standard, la qualità e i prezzi erano fissati dagli uomini, era una cosa non sempre tollerata. E infatti i registri sono zeppi di birraie che cercano di evitare di partecipare a questa assise. D'altronde, anche per gli assaggiatori, non doveva essere facile individuare le donne che producevano per sé e quelle che potevano risultare birraie commerciali. C'è poi anche da dire che l'immagine che gli uomini davano di queste birraie, non era praticamente particolarmente esaltante. Le descrivevano come brutte, violente e poco femminili, oppure come pericolose seduttrici capaci di abbindolare mentre vendevano la loro birra, un'immagine che la Chiesa e le altre donne dovevano certo contribuire non poco a rinforzare. In caso, con la progressiva introduzione della birra lupolata, la cui importazione e poi produzione fu invece appannaggio maschile, la presenza delle donne nel commercio della birra si ridusse vistosamente fino a ritornare in età moderna a essere confinata al semplice scambio fra produttrici casalinghe. Intanto iniziavano a nascere finalmente anche le public house, dove poter andare la sera a bere la birra senza il controllo della moglie e senza dover affrontare le terribili e pericolose birraie. Nettare di mela. Fra le bevande medievali, il ruolo di terzo incomodo, dopo il vino e la birra, è riservata al sidro, la cui posizione è però nettamente distanziata, con una percentuale di bevitori che non supera il 5% del totale. Anche il sidro ha le sue radici nelle antiche tradizioni germaniche e infatti, come appare dagli inventari, continua ad essere prodotto con regolarità nelle terre del fisco imperiale per tutta l'età carolingia. Nell'alto medioevo, però, con il termine sidro, sicera, si intende ancora una qualunque bevanda fermentata che non sia vino o birra. Ed è solo a partire dall'undicesimo secolo in Normandia che la parola comincerà a indicare specificatamente la bevanda ricavata dalle mele. Esisteva anche un sidro di pere, ma il più diffuso era a base di mele, sia coltivate che selvatiche, con una prevalenza delle seconde fino a tutto il XII secolo. La frutta era raccolta molto presto, in genere a settembre, prima che, giunta a piena maturazione, cadesse a terra e finisse in pasto ai maiali che pascolavano più o meno liberi. La bevanda che se ne ricavava era quindi un vinello aspro che si allungava con l'acqua e che solo nelle campagne contendeva fra i contadini lo spazio alla birra. È fra l'altro indicativo che in alcune vite di santi, per indicare l'austerità, si dica appunto che non bevevano né vino, né latte, né birra, ma una bevanda amara a base d'acqua e succo di mele selvatiche. Dove invece, fin dall'alto Medioevo, forse come lascito di un retaggio visigoto, ci fu la costante produzione di un buon sidro fatto senza acqua e col succo di varietà scelte di mele coltivate, fu nei regni montani della Spagna, Paesi Baschi, Asturie, Galizia, dove in latino la bevanda era indicata anche come pomacium. Più tardi, nel XIII secolo, appunto, anche in Normandia si comincia a fare un sidro con i frutti di mele selezionate e coltivate in appositi frutteti protetti dai maiali. Nascono quindi le corvée per la raccolta delle mele nei possedimenti del Signore, che spesso era una grande abbazia. Si costruiscono appositi frantoi e alla fine si ricava una bevanda chiara, profumata e lievemente spumosa, che comincerà a togliere terreno alla birra. Se in Inghilterra, dove viene introdotto grazie alle abbazie normanne, non avrà grande fortuna, e il sidro del XIV secolo inizia invece in Normandia e in Bretagna una competizione che nel corso dell'età moderna lo porterà a essere vincitore non solo sulla birra, ma anche sul vino. www.redigio.it e la storia continua.